Il brano su cui vorrei riflettere oggi pomeriggio con voi è tratto da Matteo, siamo al capitolo 9, versetti 18-26. È un brano che ha anche dei paralleli, ma noi adesso ci fermiamo su Matteo. Leggo. Mentre diceva loro queste cose, giunse uno dei capi e gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, la prese per mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Il brano è un racconto ad incastro, perché sono due vicende che appunto sono raccontate in maniera incastrata, appunto, e questo lo ritroviamo anche negli altri Vangeli che raccontano lo stesso episodio. Racconta di due donne che in realtà sono due simboli dell'umanità. Queste due donne, una giovane, una più vecchia, rappresentano tutta la storia dell'umanità. Quindi questo è un brano che trascende il mero racconto storico. E qui Gesù, per l'ennesima volta, trasgredisce la legge. Perché? Perché la legge proibiva di toccare i morti e proibiva di toccare donne o farsi toccare da donne nel loro periodo di mestruazione. Quindi per l'ennesima volta Gesù va contro le norme, la legge. I morti e il sangue rende impuro, quindi per la religione ebraica bisognava allontanarsi da tutto ciò che poteva rendere impuro. Ma Gesù, ancora una volta, per Gesù è più importante l'uomo, la donna in questo caso, che la legge. Il discorso di questa mattina: viene sempre prima la persona che una norma, fosse anche divina. Si tratta di due casi disperati, tra l'altro. Uno perché noi sappiamo che questa donna aveva perdite di sangue da 12 anni. 12 anni è da leggersi come è un tempo, diciamo, simbolico in realtà, non è tanto 12 anni. 12 era 12 anni, proprio una persona, una ragazza a 12 anni si sposava, diventava madre, quindi rappresenta una generazione, una vita, possiamo dire così, 12 è segno di una vita. Infatti, noi sappiamo dal parallelo che questa ragazza, poi quella, il figlio del capo, la figlia del capo della sinagoga, ha 12 anni anche lei. Quindi 12, vedete questo 12 che torna. Comunque sono due casi disperati, perché questa donna è malata da una vita e non, ha speso anche tutto con i medici, no? Ma non ha risolto nulla. Era disperato perché una donna in quelle condizioni, allora, la legge divina, la Torah dice che la donna nel periodo di impurità deve stare lontano da tutto, non può toccare suppellettili, non può toccare stoviglie, non può toccare, perché tutto ciò che tocca diventa impuro, quindi andrebbe buttato via tutto, ricomprato tutto. Quindi questo diceva la legge. Voi pensate, non pochi giorni, 12 anni così. Quindi era una, se in quel periodo devi stare lontano dai familiari, dagli affetti, da tutto, 12 anni vuol dire che sei morto. È come una lebbrosa, deve vivere lontano dal villaggio, lontano dagli affetti, è una morta vivente questa donna, per questo è un caso disperato. E l'altro, la ragazzina, è certo un caso disperato perché è morta, quindi più disperato di così. Ecco, però Gesù ci viene presentato come colui che è capace di rimettere in cammino la speranza di tutti, anche dei casi disperati, proprio perché lui non si lascia vincere, bloccare dalle evidenze del male. Erano due casi evidentemente disperati, eppure per lui non ci sono casi disperati, ecco. Neanche la morte. Soprattutto Dio non si lascia rassegnare, cioè non si rassegna all'abitudine del male. Dodici anni sono troppi per soffrire. Ecco, è bello questo aspetto di Gesù che si manifesta, che c'è un Dio, c'è un amore, c'è una vita che non si arrende, non si abitua al male. Questa donna poteva dire, ma ormai. Ecco, Dio non dice ormai. Di fronte al male, al nostro male, l'amore non potrà mai dire ormai. E guarda che importante questo, non cedere alle evidenze del male. Oppure quando va da questa ragazza, tutti dicono, ma ormai è morta. I flautisti ormai stanno suonando, stanno facendo il lamento funebre, ormai Gesù dice no. Allora, cosa potrebbe dire a noi anzitutto questo brano, no? Che potrebbe diventare la domanda, ecco, che possiamo porci nella nostra riflessione personale. Quanto ci arrendiamo noi alle evidenze del nostro male, della nostra fragilità, dei nostri limiti. Quanto ci arrendiamo di fronte a degli aspetti, no, che ci tolgono vita e diciamo, ma tanto sono fatto così, cosa vuoi? O peggio ancora, quando questo male colpisce gli altri. Ma tanto è fatto così. Tanto quella situazione è irrecuperabile. Ma cosa vuoi ormai, quella lì, quello lì? Capite? C'è questa tentazione di abituarsi alla negatività, al male. Questo si evince soprattutto di fronte alla povertà, no? A volte si dice, ma cosa vuoi fare? Ecco, arrendersi di fronte a situazioni mortifere, arrendersi, gettare la spugna. Ecco, Gesù ci dice, col suo atteggiamento, che l'amore, che c'è un Dio che non si arrende, che non getta la spugna, che non dice ormai, ma recupera sempre, offre sempre possibilità, rialza continuamente. Vi leggo un passo di un teologo protestante, si chiama Dietrich Bonhoeffer, che in un sermone della terza domenica di Avvento scrisse queste parole che secondo me sono molto molto belle, che la dicono lunga, ecco, su queste cose. Dio non si vergogna della bassezza dell'uomo, vi entra dentro, sceglie una creatura umana come suo strumento e compie meraviglie lì dove uno meno se lo aspetta. Dio è vicino alla bassezza, ama ciò che è perduto, ciò che non è considerato, l'insignificante, ciò che è emarginato, debole, affranto. Dove gli uomini dicono perduto, lì egli dice salvato. Dove gli uomini dicono no, egli dice sì. Dove gli uomini distolgono con indifferenza o altezzosamente il loro sguardo, lì egli posa il suo sguardo, pieno di amore, incomparabile. Dove nella nostra vita siamo finiti in una situazione in cui possiamo solo vergognarci davanti a noi stessi e davanti a Dio, dove pensiamo che anche Dio dovrebbe adesso vergognarsi di noi, dove ci sentiamo lontani da Dio come mai nella vita, lì Egli vuole irrompere nella nostra vita. Lì ci fa sentire il suo approssimarsi affinché comprendiamo il miracolo del suo amore, della sua vicinanza, della sua grazia. Ecco, questo Gesù che entra in quella casa e dice, voi credete che sia morta? Prima incontra la donna, questa donna che dice, se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò salvata. Ecco, Gesù si volta, la vede, e non avrebbe potuto toccarlo questa donna, perché la legge, come ho detto, lo proibiva. Gesù si volta, i tre verbi che Matteo usa, si voltò, la vide e disse. coraggio. Al posto di sgridarla, al posto di punirla, perché sta commettendo un gesto religiosamente assurdo, lui dice coraggio, ed è bellissimo. E Gesù che si lascia toccare, questo Gesù che non ha paura di essere reso impuro. Perché Gesù sa che nessun uomo è impuro. Ora, se nessun uomo è impuro, non può rendere impuro nessuno. È bello questo anche, che Gesù ci sta insegnando che per Dio non esiste un uomo impuro. Né per ciò che ha fatto, né per cosa ha vissuto, né per un aspetto fisico, fisiologico, non importa, questo non è... Dio non può ritenere impuro nessuno. Nel passo parallelo, qui non viene raccontato, voi sapete che a un certo punto Gesù si volta perché, dice il testo, sentì uscire una energia. Interessante. Cioè, l'energia di Gesù che esce. E guardate che è interessante perché... Cioè Gesù dice, chi mi ha toccato, ho sentito un'energia uscire. Questo vuol dire che l'energia è uscita perché è stato toccato. L'energia è la vita, l'energia è lo spirito, l'energia è Dio. È il bene, è la fecondità, è la guarigione. Capite cosa ci sta sotto? Perché toccato dall'impurità, dal male, può dare il meglio di sé. Solo perché toccato dal male, lui può dare qualcosa di buono. Cioè il male che tocca Gesù gli permette di dare il meglio di sé. La stessa cosa che capiterà sulla croce, in Giovanni 19,34 viene detto, uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Battesimo e Eucaristia, cioè per la salvezza. Quindi anche Gesù, quando è colpito a morte, dà la vita. Solo perché è colpito a morte dà la vita. Solo perché è colpito... dal male può dare il bene, avanti così. Vedete cosa si nasconde dietro a questo episodio, qualcosa di grande. A dirci, che l'amore dà il meglio di sé soltanto quando viene ferito. Cioè, se l'amore non viene ferito, non può dare il meglio di sé, non può dare vita, non può dare fecondità. L'amore è una logica assurda, però è così, cioè il Vangelo ci dice che se cominciamo ad amare possiamo dare qualcosa quando questo amore ci ferisce. Cioè, un amore non ferito c'è da dubitare che sia amore, o meglio, che sia fecondo, che possa dare qualcosa. Gesù è stato ferito a morte e ha dato la vita, ha comunicato lo Spirito, chinato il capo diede la vita in sovrabbondanza, perché è stato colpito a morte. E con l'amore è come se fosse un grande contenitore che ha tutta questa ricchezza interna, ma finché non viene squarciato non può dare l'interno, quello che ha dentro. L'amore funziona così. L'amore riporta la vittoria soltanto là dove conosce la sconfitta. Altrimenti sì, vabbè, facciamo del bene, ma non è amore. E c'è un abisso tra il bene e l'amore. Ricordate l'inno di Paolo, no? Dice, ma io posso anche dare il mio corpo a essere bruciato, posso dare le mie ricchezze ai poveri, per carità, faccio del bene. Ma non è carità. La carità è un'altra cosa. L'amore è un'altra cosa. Perché il bene, in qualche modo, pone il benefattore a fare qualcosa per il beneficiato. Capite, nel bene c'è sempre questo rapporto tra donatore e ricevente. Quella si chiama beneficenza, ma non è carità, non è amore. L'amore permette, concede, se vogliamo, di essere feriti per poter dare qualcosa all'altro. Non bisogna essere dei martiri, per carità, però chi ha amato nella sua vita, chi ha amato nella propria vita, lo sa che ha conosciuto anche la sofferenza, no? Perché l'amore fa soffrire, c'è poco da fare. Qualcuno mi ha toccato, ho sentito che una forza, un'energia è uscita da me. Quindi il male che conosciamo quando ci mettiamo in testa di amare, cioè il male che ognuno conosce quando comincia ad amare, questo male è il combustibile per il bene. Forse è per questo che in Matteo 5, il discorso della montagna, Gesù dirà: ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Perché se ti opponi al malvagio non puoi, ti metti sullo stesso livello del male, ma se tu rispondi al male con il bene, allora nasce qualcosa, qualcosa scaturisce di fecondo. Quindi del male che riceviamo, se cominciamo ad amare, qui siamo nel contesto dell'amore, del male che riceviamo dobbiamo in qualche modo approfittarne, perché da noi possa uscire il bene. Tornando alla donna, questa donna era malata nelle relazioni. Abbiamo detto che era come una lebbrosa, doveva Per 12 anni lei era fuori dal villaggio, viveva lontano dalla famiglia, non so, aveva la sua malattia inficiava le relazioni, le amicizie, anche quelle più intime, anche quelle sessuali, nessun uomo poteva accostarsi a lei. Eppure Gesù la salva. Cosa vuol dire che la salva? Le ridona la possibilità di mettersi in contatto con gli umani. Questa è la salvezza. Visto che noi ci giochiamo tutto sulle relazioni, ora, abbiamo detto che sono due figure, la ragazza e questa donna sono due figure simboliche che rappresentano l'umanità, quindi anche questa malattia, la perdita di sangue può essere simbolica. Tenete conto che il sangue è simbolo della vita, quindi una persona che perde, che perde sangue vuol dire che una persona che si sta dissanguando vuol dire una persona che sta morendo pian piano. Forse per una colpa, forse per un peccato, forse per un... Questa donna rappresenta l'umanità che sta vivendo una condizione che la allontana dagli altri. Quante persone, io le ho incontrate, no? Penso anche voi, quante persone che si sentono lebbrose quando vanno in giro per strada, in certi contesti, no? Che molti lo evitano, la rifiutano per chissà per cosa, e questi sono i lebbrosi, queste sono le moroisse che ci passano accanto ogni giorno. Ecco, Gesù ci dice che con l'amore possiamo veramente, questa è la salvezza, noi possiamo salvare queste persone quando le ridoniamo la capacità di entrare in contatto con noi. Cioè noi non possiamo rifiutare persone soltanto perché sono state tacciate di un peccato, di una colpa, di una fragilità. Quante moroisse incontriamo ogni giorno? E le condanniamo a stare fuori dal villaggio. Citavo, no, ad esempio, i divorziati e gli sposati, no? Ad esempio. O chi fa scelte sessuali non canoniche, che noi consideriamo, oppure chi ha avuto trascorsi, pensate, carcerati, chi ha conosciuto il carcere, pensate i malati mentali, no? C'è tutta una galleria di emoroisse, no? che girano intorno alle nostre case. E noi, allora la salvezza sta proprio lì, la salvezza consiste nel riammetterle, perché non ci sono persone impure da essere condannate a stare fuori, ecco, stare fuori. Gesù ingloba, porta dentro il villaggio. Nessuno merita di stare fuori, nessuno. Per qualsiasi motivo, cioè non c'è un peccato così grande che merita, ecco, di morire fuori dal villaggio, fuori da una famiglia, fuori da una comunità, ma anche un omicida, anche un... E poi Gesù a questa donna dice una cosa molto interessante, che è un mantra, ecco, no? Che torna in tantissimi. Quando Gesù guarisce qualcuno dice: va, la tua fede ti ha salvato. La tua fede ti ha salvato è molto significativo. Non dice la fede che hai avuto in me, la tua fede ti ha salvato. Cosa vuol dire? Cos'è? Quando Gesù incontra le persone, le rimanda alla forza che si portano dentro per crescere verso una pienezza di vita capace di trasformarle. Capite che cos'è la fede? Gesù le rinvia a loro stessi, loro stesse. E la fede che hai nella vita che ti porti dentro che ti salva, capite? E Gesù ha aiutato le persone a diventare consapevoli di essere degni di stare al mondo. Questo è il miracolo. Le ha fatte in qualche modo, le ha aiutate a dire, a dirsi che loro sono importanti, anche se sempre rifiutate, anche se sempre messe da parte, anche se sempre insultate, loro, queste persone sono importanti, tu hai una forza dentro e se entri in contatto con questa forza tu puoi rinascere. Gesù rimandava questo. Ha portato le persone a ricredere in se stesse. Quanto bene potremmo fare noi alle persone che incontriamo a far scoprire loro che sono degne di poter stare al mondo, che non sono sbagliate, che vanno bene così, che non devono più nascondersi, che possono uscire dai sepolcri dove il giudizio della gente, i preconcetti, i pregiudizi li hanno ficcati. Io credo che la Chiesa oggi sempre in realtà, ma oggi forse più che mai, dovrebbe proprio far propria questa formula: va, la tua vita ti ha salvato. Rimandare le donne, gli uomini che incontra a loro stesse, alla loro storia, alla loro vita, rivelando loro che c'è un divino dentro di loro che dà luce, che dà energia, che crede in loro. Capite, Dio non agisce dall'esterno. I miracoli che Gesù fa non sono atti magici su queste persone, ma sono le persone stesse che fanno il miracolo della loro vita, perché c'è qualcuno che le ha rimandate al centro più profondo e più vero che si portano dentro. Di un Dio magico io non me ne faccio nulla, che agisce dall'esterno. Anche perché se li leggiamo così, i miracoli, le guarigioni, hanno un senso, altrimenti che senso ha che Gesù in quei pochi anni, 3-4 anni di vita pubblica, ha guarito un po' di malati, ha risuscitato 3 persone. E va bene, e poi? Basta. Cioè 12-13 guariti e poi miliardi di uomini e donne che sono venute dopo? Basta. Allora a me, sinceramente, che abbia guarito quelli non frega proprio niente. Capite? Dobbiamo proprio cambiare lo sguardo sulle guarigioni, sui miracoli di Gesù. Non sono atti miracolistici, ecco. Il più grande miracolo è l'uomo che può tornare alla propria verità interiore e lì ricominciare a ricostruirsi. Quello è il miracolo. Poi c'è un padre che è disperato dal dolore per la perdita della figlia. Il testo è molto bello. Mentre diceva queste cose, uno dei capi, che poi noi sappiamo che si chiama Gairo, dai paralleli sappiamo che si chiama Gairo, capo della sinagoga: mia figlia è morta, vieni ed ella vivrà. E qui Gesù non dice una parola. È molto bello, eh? D'altra parte, cosa vuoi dire di fronte a un padre che perde un figlio? Siamo già noi preti che diciamo un sacco di stupidaggini di fronte alla morte. Almeno Gesù è stato zitto. Però si alza e lo seguì. Lo seguì. Capite? Gesù, il Maestro, non sta davanti. Sta dietro il nostro dolore. Ci segue. Dio si mette alla sequela del nostro dolore, del nostro smarrimento, del nostro disorientamento. E facendosi radicalmente solidale con la nostra impotenza, apre nuovi sentieri di vita. Ora, se è un simbolo questa donna, perché poi il testo bisognerebbe leggerlo in greco, perché purtroppo la traduzione italiana livella tutto, ma quando parlano di questa ragazza, i termini che vengono usati sono sempre bambina, la figlioletta, come se fosse una bambina. Ma questa qui è una donna, 12 anni, ci si sposava. Si mettevano al mondo figli tra i 12 e i 15 anni. Allora capite, di cosa è simbolo questa donna? Di cosa è morta? Del male di vivere. Che in fondo affligge molti adolescenti, soprattutto. Cioè, questa donna si finge morta, o se vogliamo, è dovuta morire per poter cominciare finalmente a vivere. Questa donna che è sempre stata considerata la figlioletta, la figlia del capo, non ha neanche un nome, perché? Perché è definita dal ruolo del padre. Cioè, questa donna è arrivata all'età di sbocciare, ma per gli altri non è nessuno. È morta per la troppa voglia di vivere. Mi viene in mente, c'è una poetessa italiana, una grande poetessa italiana, si chiama Antonia Pozzi, che è morta giovanissima, suicida, e l'ultimo scritto dice: muoio per il troppo desiderio di vivere. Cioè, quando hai un contesto che non ti permette di venire alla luce, quando sei immerso in un contesto familiare, sociale, ecclesiale, che non ti permette di venire alla luce, tu muori. Tu muori per il troppo desiderio di vivere. Allora, è un po' come la bella addormentata nel bosco. O se vogliamo, provate a pensare la fiaba di Biancaneve. Biancaneve muore dopo il terzo tentativo della matrigna, della strega, alla fine muore. Però il testo dice una cosa grandiosa, dice: per i nani era morta, solo per i nani. I nani sono, rappresentano mitologicamente, rappresentano la sterilità, non sono fecondi, ecco, no? Allora, per questi che non potevano dare futuro a questa donna, per loro era morta. Cioè, per loro non potevano, fino a quando però non arriva il principe azzurro, che invece la considera viva. Dice: ma tu sei bellissima, io ti amo, e lei si alza. Cioè, ci vuole un ambiente, per vivere veramente, dobbiamo vivere in un ambiente che ci consideri fecondi, cioè che ci aiuti a diventare fecondi, ad aprirci al futuro, diventare pienamente donne e uomini, altrimenti siamo già morti. Infatti, come il principe azzurro dice: ma non è morta, dorme. Capite? Per i sette nani era morta, per il principe era addormentata. È la stessa cosa qui per Gesù. Ma non è morta, dorme. Per voi che l'avete sempre impedito di sbocciare, di venire alla luce, voi che l'avete tenuta chiusa fra quattro mura, voi che l'avete sempre impedito di avere un nome, per voi certo che è morta, ma per me no. E cosa fa? Le prende la mano. Le prese la mano. Non la prende per i capelli e neanche per i polsi, come veniva rappresentata la resurrezione delle antiche. La prende per la mano come un amante la sua sposa. Sono due alla pari, l'amata e l'amante. E questo gesto la riporta alla fiducia della vita, spoglia questa donna da tutte le attese, i sogni che gli altri hanno sempre, gli hanno buttato addosso. Questa ragazza è morta per le troppe attese degli altri, dei troppi sogni che gli altri hanno proiettato su di lei. È interessante come legge la situazione Luca, cioè il parallelo che stiamo leggendo. Luca 8 dice, al 55 dice: quando l'ha rialzata, l'ha riportata alla vita, le dice ai genitori: datele da mangiare. Perché? Dreverman, grande psicanalista, dice: e se fosse stata anoressica? Anoressica. Datele da mangiare. Che significato? Perché deve dire datele da mangiare? Quindi noi abbiamo giovani soprattutto che si lasciano morire per questo troppo desiderio di vivere, e l'anoressia in realtà: io muoio ma faccio morire te, genitore, che mi hai impedito di venire alla luce. Io muoio per toglierti la vita. Datele da mangiare. E Dreverman mette in bocca a Gesù queste bellissime parole. Gesù dice: fanciulla, io capisco. Tra l'altro, in greco finalmente, soltanto alla fine, soltanto Gesù dice: coraggio, ecco, qui non viene detto, in Luca viene detto: ragazza, donna, dico a te, alzati, donna, alzati. Capite? Per Gesù non è la bambina, che il contesto non l'ha fatta mai venire alla luce. Donna. E qui Gesù dice, secondo Drederman: fanciulla, io capisco tutta l'angoscia di cui ti hanno oberato, capisco la tua paura di camminare con le tue gambe, comprendo benissimo quanta dipendenza, arrendevolezza, falsa obbedienza e bisogno di sicurezza ti abbiano inculcato. E tuttavia ti dico, alzati, intraprendi la strada che sei in grado di percorrere da te, alzati, decidi da te la direzione da dare alla tua vita. E in entrambi i casi noi non sappiamo il futuro dell'emoroissa e di questa ragazza. Scompaiono, non se ne parlerà più nel Vangelo. La cosa è certa, che Gesù dice sempre va. Gesù non tiene per sé, Gesù guarisce, Gesù riporta la luce, ma non per trattenere a sé, perché l'amore vero non trattiene a sé. Prerogativa dell'amore è lasciare andare. L'amore ama talmente tanto l'amato da rischiare anche di perderlo. Perché un amore che non mette in conto di poter perdere l'amato non è amore. È egoismo. Gesù rimanda ciascuno alla sua pienezza di vita, che ciascuno diventi quello che deve diventare e non quello che gli altri vogliono che diventi. Allora, stando al testo, da quello che possiamo presumere, c'è da credere che entrambe queste donne siano tornate a una pienezza di vita, spose e donne compiute. Vi leggo ancora, ci affidiamo a Marina Marcolini, che ha scritto una poesia anche per la donna l'emoroissa, ve la leggo. Che gente ti segue, che accozzaglia di poveri Giobbe come me, ognuno col suo male caricato sulle spalle, gente che il levita quando passa non vede neppure. Il mio male è il sangue. E come Giobbe non ho colpe che meritano la pena, non ho peccato così grande da rendermi impura, tanto da distogliere da me lo sguardo. Nessuno mi tocca, e io mi estinguo poco alla volta, non so se più per il sangue che continuamente mi bagna e si porta via la mia forza, o per le carezze che non ho. Ma Giobbe a suo modo era un eroe delle piaghe e dell'integrità. Io pure ho piaghe aperte che rodono le cosce dove la tela umida e raggrumata tocca la pelle tenera. Ma non posso gridare al cielo le mie ragioni. Una donna non sarebbe ascoltata e un sacerdote passando volterebbe la testa dall'altra parte per non farsi contaminare dal sangue. Il mio male è il sangue, il mio male è la vita, vita che se ne va. Per tanto tempo ho sperato di risvegliarmi un giorno e di vedermi finalmente bianca, ritrovare l'incontaminata purezza della ferita sigillata, poter dimenticare tutto il rosso che ha tinto di angoscia le mie notti, senza tranquillità, senza riposo, legata a un filo, segnate dalla paura di non rivedere il giorno, di morire sola dentro il mio sangue. Non c'è cura, dicono, rassegnati. Non c'è cura perché il male è legato al peccato. È l'uomo che genera pene, come le scintille volano in alto e non c'è nessuno che rimette i peccati. Ma io non mi rassegno. Per questo sono in cammino da ore dietro di te. Io non mi rassegno a un verdetto di morte, anche se ora non ho più forze e tra poco cadrò. Vivere da impura, senza toccare, ed essere toccata, con addosso il peso della colpa, e essere morta prima del tempo. Io non mi rassegno a una vita buttata per la sola colpa di una vena che non si chiude, e una vita senza speranza che al posto del pane ogni giorno promette dolore. Se tu sai fare miracoli, maestro, mi basterà solo vederti, e anche da lontano mi toccherà la tua forza, ma se poi riuscissi a venirti vicino, mi lascerai accarezzare dal lembo della tua veste, nel suo ondeggiare, al movimento del tuo passo, così come da lei si lascia accarezzare la polvere della strada. Sì, il lembo della veste, là dove tocca la terra, il punto più basso che non ha paura di intridersi di fango e di polvere come i piedi. Mi basterà solo quel tocco se solo riuscissi a raggiungerti, se non mi sentissi così debole, solo qualche passo ancora tra la folla che mi urta e non mi vede. Resistere, ancora per poco, trovare la forza, pochi passi ancora, ormai sei vicino, quasi ti sfioro, stendo la mano. Amore lucente, dolcezza che sana, sì, sono io che ti tocco, sono io. In questo gesto venuto dalle profondità del tempo, in questo confluire del mio bisogno di te e del tuo desiderio di me, da sempre in cammino ci siamo finalmente raggiunti. E ora capisco perché tu guarisci. In te corre libero l'amore, cavallo possente, distruggente bellezza, l'amore nudo, senza l'ostacolo del peccato, senza il recinto della legge. Signore, amore, fa anche di me un pascolo aperto.
Come si chiama?
Per l'ennesima volta dico che si chiama Marina Marcolini.